En nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Matteo 5, da 21 a 26. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lasciali il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Abbiamo sentito Gesù che ci diceva: la vostra giustizia deve sorpassare quella degli scribi e quella dei farisei, cioè il vostro modo di osservare, di vivere, di realizzare la volontà del Padre. Aveva detto: sono venuto a dare compimento alla legge e ai profeti. Adesso ci fa alcuni esempi di come si legge e di come si vive la volontà di Dio, la legge e i profeti. In cosa consiste questo compimento, questo riempimento della legge e dei profeti? Ci fa alcuni esempi. Ce ne farà cinque. Così arriviamo alla fine del capitolo. Il primo è questo, e lo introduce così quasi tutte le volte: avete inteso che fu detto agli antichi. Notiamo che non dice avete letto ciò che fu scritto, perché in genere la gente non leggeva, la maggior parte analfabeti. Nessuno aveva i libri, i rotoli in casa sua. Erano così preziosi, non solo di valore materiale, diciamo, ma anche così sacri, che si tenevano nel armadio, nel tabernacolo della sinagoga, in un armadio coperto dalla tenda con davanti la lampada accesa. Quindi Gesù non dice avete letto ciò che fu scritto, ma avete inteso, ascoltato ciò che fu detto. Ho già anticipato un po' ieri. Quando uno dice, riferisce anche le parole della legge, cioè la parola di Dio, nel riferirla ci mette un po' la propria comprensione, o col tono di voce, o con le parole, o con le spiegazioni, ci mette la propria qualcosa di sé. E che cos'è questo qualcosa che l'uomo ci mette? Ci mette qualcosa del suo essere peccatore. perché lo è, del suo essere poco tanto egoista, perché lo è. Quindi la parola di Dio che arriva ai nostri orecchi non arriva pura, limpida, così come esce dal cuore di Dio. E poi quando entra nei nostri orecchi, avete inteso? Come l'avete inteso? Anche voi, il vostro cuore non è del tutto purificato, libero, santo. Quindi anche il vostro intendere, il vostro ascoltare, è condizionato dal vostro egoismo, dal vostro peccato, dalla vostra condizione di poveretti, che magari comprendono secondo la loro capacità. Facevano l'esempio una volta: se vai alla fontana a prendere l'acqua, qualcuno ci va col secchio, qualcuno ci va con un secchio ancora più grande, qualcuno va col bicchiere, magari uno va col ditale. Quanto porta a casa? A seconda del recipiente con cui è andato alla fontana. Così anche la parola di Dio. Avete inteso che fu detto agli antichi. Quindi sia chi l'ha detto sia chi l'ha inteso è limitato. Ma io vi dico, allora Gesù completa adesso. Ognuno ha aggiustato quello che dice, quello che ode, lo aggiusta sulle proprie capacità, possibilità. E quando le trasmette è già qualcosa di modificato. Così avviene, purtroppo, questa è la nostra condizione. Quindi non possiamo mai fidarci del tutto, né della nostra comprensione, né della nostra capacità di ritrasmettere. Così io sono contento se su questo argomento ascolterete anche altri, andrete a vedere, andrete a approfondire. Quello che vi dico io è qualcosa, ma filtrato da me, dai miei limiti, dalle mie incapacità, dalla mia ignoranza. Quindi non idealizzate mai nessuno, non solo me, questo non occorre dirvelo, ma non idealizzate nessuno, anche di quelli che sentite o che sentirete, perché tutti avranno i loro limiti. L'unico che non ha limiti è lo Spirito Santo. Per questo la parola di Dio l'ascoltiamo in preghiera. L'ascoltiamo lasciandoci purificare, perfezionare e riempire dallo Spirito Santo. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Questo fu detto agli antichi. È il comandamento che c'è nel Decalogo. Il nostro catechismo gli dà il numero 5, il quinto comandamento, che troviamo nel libro dell'Esodo al capitolo 20, ripetuto nel libro del Deuteronomio al capitolo 5, 17. Non ucciderai. Noi come lo comprendiamo, come lo intendiamo? Lo intendiamo di solito non piantare il pugnale tra le scapole di nessuno. ma come è uscito dal cuore, dalla mente, dalla bocca di Dio. E Gesù adesso ce lo fa capire come è uscito dalla bocca di Dio, e capiremo che Dio intendeva dire: non metterti sulla strada, non fare neanche il primo passo sulla strada che conduce all'omicidio, che conduce ad eliminare il fratello, ma non far neanche il primo passo. Non uccidere. È il comando col quale Dio proibisce di imitare Caino. Cosa ha fatto Caino? Ha eliminato il fratello. Quindi ha impedito la fraternità tra gli uomini. E come ha fatto Caino? Da dove è partito? Ha addirittura preso lo spunto, è partito dal sacrificio a Dio, dalla religione, dalla sua obbedienza a Dio. Stava offrendo il sacrificio quando ha meditato di ammazzare il fratello, perché vedeva che il fratello offriva un sacrificio diverso, che veniva gradito da Dio, invece che essere contento del gradimento da parte di Dio del sacrificio del fratello. Chissà cos'è entrato in lui: invidia, gelosia, non so come l'abbiamo dovuto inventare anche queste parole, perché nei cuori degli uomini sono entrati questi sentimenti a distruggere la fraternità, per eliminare il fratello. Il regno dei cieli non ha potuto essere presente sulla terra dal momento che un fratello non vuole più il fratello. È un'azione che contrasta il regno di Dio, che lo elimina da questo mondo, quando l'uomo non vuol più essere figlio di Dio, non vuol più imitare Dio. Caino non ha imitato Dio, non ha accolto il sacrificio di suo fratello come un dono gradito, come qualcosa di bello. Non ucciderai. È una parola che dice l'ultimo passo di un lungo cammino, perché uno, prima di arrivare a uccidere, chissà cosa medita dentro di sé. Medita bramosie, medita invidie, medita cattiverie, e l'uccisione è l'ultimo passo. Non ucciderai vuol dire elimina del tutto questa strada, non solo l'ultimo atto, il primo non farlo, quello che ti può portare poi, se lo segui, all'uccisione del fratello. Quindi, dicendo questo non ucciderai, il Padre voleva metterci dentro la volontà certa e sicura e decisa di eliminare le invidie, le gelosie, le bramosie, da cui viene il desiderio e la volontà poi di eliminare il fratello. Come ricordate il re Acab, quando gli è venuto il desiderio, tramite sua moglie, Jezabele, di eliminare Naboth. Perché? Perché gli piaceva la sua vigna, voleva farne il suo orto. E l'uccisione di Naboth è venuta come conclusione del cammino è iniziato dal desiderio di un campo, di una vigna. Non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Così vivono questa legge gli scribi e i farisei. Lo sottopongono al giudizio. A quale giudizio? Di uomini o di Dio? Allora Gesù continua, ma io vi dico, quel ma non è un ma, quindi all'incontrario vi dico uccidi pure. No, quel ma vuol dire io aggiungo questo, ti spiego meglio, vi mostro come va intesa questa parola, come va riempita questa parola. E allora vediamo la parola, non ucciderai, come fosse un barattolo vuoto. Ci va dentro l'amore del Padre in quel barattolo, e Gesù ce lo fa vedere adesso come riempire il comandamento, che non è solo non ucciderai, ma per non arrivare ad uccidere amerai. E allora Gesù ci fa gli esempi. Primo, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio, perché, come dire, chi si adira col proprio fratello è come avesse già ucciso, va sottoposto al giudizio. Chiunque si adira con il proprio fratello, perché uno si adira? O se qualcuno non sa cosa vuol dire adirarsi, traduciamo arrabbiarsi. Chiunque si arrabbia, usiamo più facilmente questo termine. Quando uno si arrabbia con un altro, è segno che non ha stima di lui. Se tu hai stima di qualcuno, non ti arrabbi. O perlomeno l'istinto di arrabbiarti lo domini ben bene e non lo fai vedere a nessuno. Allora è segno che non hai stima. E poi è segno che la cosa per la quale ti arrabbi o il fatto, l'avvenimento per il quale ti arrabbi, lo ritieni più importante del fratello. Quella faccenda che ti fa arrabbiare la ritieni più importante della persona che hai davanti. Facciamo un piccolo esempio. In casa il marito lascia cadere una scodella, proprio quella di ceramica o di porcellana. La moglie si arrabbia. Se ci pensa bene, la porcellana è più importante del marito, perché il marito viene anche lui danneggiato da questa rabbia. Qualche sbeccata, qualche l'orlo del, come, l'orlo della persona, e in qualche modo riceve danno. Quindi chi si arrabbia non vive la propria figliolanza a Dio, perché Dio ama, si sente padre dell'uno e dell'altro allo stesso modo. Idem se per caso la moglie stavolta va contro il pilastro con la macchina e spacca il faro, lì è il marito che si arrabbia, apriti cielo. Il faro della macchina è più importante della moglie, invece che consolarla, perché già lei è mortificata. invece che consolarla e dirle ma no, non è niente, sta tranquilla. Il tribunale di Dio deve occuparsi di chi si arrabbia, non solo di chi uccide, dovrà essere sottoposto al giudizio anche chi si arrabbia. Il tribunale di Dio deve occuparsi di questa faccenda. E poi Gesù continua: chi poi dice al fratello stupido? Cosa vuol dire stupido? Traduciamo la parola che c'è nell'originale greco-ebraico, vuol dire senza testa. Quindi uno che si sente dire sei senza testa, si sente umiliato, scoraggiato, perché crede che sia vero, sconfortato. Quindi se tu dici al fratello stupido, gli togli qualche cosa di importante della sua vita. Certo, non l'hai ammazzato, non è lì per terra, però è per terra psicologicamente. Gli hai tolto qualche cosa di importante della sua vita, lo hai privato di una parte importante della vita e hai rovinato la fraternità. Non la si vede. Hai compromesso il regno dei cieli. E questo richiede l'intervento del Sinedrio. Cosa vuol dire? Il Sinedrio è il tribunale più grande, come dire oggi la Cassazione, come si dice? Sì, la Cassazione. Richiede l'intervento del Sinedrio. Quindi è una cosa grave. Perché si va dal Sinedrio? Perché è una cosa che danneggia non solo la tua famiglia, ma tutto il popolo. E allora si richiede un tribunale del popolo, che difende gli interessi del popolo. E chi gli dice pazzo? Pazzo cosa significa? Nella, come dire, traducendo quel che viene inteso con questa parola, vuol dire sei pazzo, vuol dire non appartieni più al popolo, cioè sei eretico, che il popolo fondato sulla fede in Dio, tu sei pazzo, sei fuori, sei eretico, sei senza Dio. È una valutazione, è un giudizio grave che lo priva della reputazione sociale, che lo priva della comunione religiosa. È un omicidio sociale. Chi dice così a un fratello è fuori dal regno di Dio. Perché privi un fratello della sua appartenenza. I tribunali degli uomini non sono abilitati a giudicare questo. È così grave che nemmeno il Sinedrio, solo il tribunale di Dio, che può gettare nella Geenna. Il Sinedrio non poteva condannare qualcuno alla Geenna, ad essere buttato nella Geenna, il fuoco perenne. Cos'è la Geenna? Era una valle a burrone, diciamo così, che diventava burrone in fondo a ovest, sud-ovest della città di Gerusalemme, dove tutti gli abitanti della città portavano le immondizie e venivano bruciate, quindi c'era un fuoco che continuava a ardere con tutti gli odori possibili, non c'erano plastiche allora, ma gli altri odori. Però poi è diventato il luogo dove hanno messo la statua del dio Moloch, in fondo alla Genna, che era un dio speciale, perché aveva un braccio, una mano, che con una catena tiravano la catena e questa mano arrivava alla bocca, che era aperta, dentro c'era il fuoco perenne. E allora mettevano sulla mano di questo dio Moloch i bimbi che volevano eliminare, uccisi, li consacravano al dio Moloch e li ingoiava. Quindi essere buttati nella Geenna va in bocca del dio Moloch, è il fuoco eterno. Quindi è stata adoperata questa parola, poi lungo i secoli ha ricevuto un significato sempre più profondo, per dire quando è arrivata la concezione, la comprensione di un'eternità e di un'eternità anche della lontananza da Dio, noi abbiamo tradotto con la parola inferno, per gli ebrei è la Geenna. I tribunali dell'uomo non sono abilitati. Se dice sarà destinato al fuoco della Geenna, vuol dire che deve intervenire il tribunale di Dio. È una cosa grave, tanto quanto l'omicidio. Gesù vuole dare al suo regno delle basi sicure, stabili, profonde. La fraternità deve essere e rimanere visibile. La fraternità che si vive nel regno dei cieli. Per cui continua ancora: se dunque tu presenti la tua offerta all'altare, cioè se tu fai quello che hanno fatto Caino e Abele, che hanno offerto il loro sacrificio all'altare, come fai a offrire il tuo sacrificio? Elimina prima tutto ciò che impedisce la fraternità, altrimenti sei nel pericolo di fare come Caino, anche se stai offrendo la tua offerta all'altare. Elimina tutto ciò che impedisce la fraternità, perché dopo non succeda che tu uccidi il fratello con il quale hai offerto all'altare il sacrificio a Dio. E lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, che tuo fratello ha qualcosa contro di te. Lasciali il tuo dono davanti all'altare, aspetta. Prima metti a posto la fraternità. Niente litigi, niente screzi, niente discordie davanti a Dio. Altrimenti il regno dei cieli diventa come quello di Cesare. Diventa un regno di questo mondo invece che dei cieli. Non ha nessuna differenza. Nel regno si deve poter cantare sempre l'inno della carità. Nel regno dei cieli deve essere sempre vivo il miracolo dell'unità, della comunione, che è vita di Dio, la comunione. Per cui, ecco, il riconciliarsi è sempre gradito a Dio. Vale tanto quanto, o vale più, o è la preparazione del sacrificio che si offre a Dio, perché sia gradito come quello di Abele. Fin qui Gesù ha parlato di tuo fratello. Adesso aggiunge qualche cosa. mettiti presto d'accordo con il tuo avversario. Fin qui ha parlato del tuo fratello. Gesù non parla delle offese che tu ricevi da chi perseguita lui, il suo nome, che tu ricevi a causa del suo nome. Non parla delle offese che riceve la Chiesa a causa della giustizia, cioè del fatto che tu compi la volontà di Dio. Gesù, per esempio, non è mai andato a Nazareth a riconciliarsi con i Nazareni, che l'avevano portato fuori per buttarlo giù dal precipizio. Avevano qualcosa contro di lui, ma era un qualcosa non contro di lui, ma contro la volontà di Dio che lui viveva e che lui aveva insegnato a loro. Non è andato a riconciliarsi con Erode, nemmeno con Caifa, neanche coi farisei. Parla sempre il tuo fratello. Questo dobbiamo ricordarlo per non farci scrupoli particolari. Se uno ce l'ha su con te, perché tu sei cristiano e vivi la tua fede con decisione, e lui si sente per questo in qualche modo giudicato da te, te le combina, non puoi farci granché. Ha sempre parlato del fratello. Poi adesso un altro: mettiti presto d'accordo col tuo avversario. Anche l'avversario non è il tuo fratello, ma è colui che a causa dei beni di questo mondo può portarti in tribunale, perché vuole il tuo campo, vuole la tua casa, ma non è tuo fratello, oppure fa finta di essere fratello. Ti vuol portare dal giudice. Che fare? Allora Gesù qui dice: mettiti tu d'accordo, non scomodare gli avvocati. San Paolo, che ha ascoltato anche lui questo insegnamento di Gesù, dirà nella prima lettera ai Corinzi, per aiutarli nelle loro liti e beghe: se addirittura è un tuo fratello che diventa tuo avversario per le cose di questo mondo, cerca nella Chiesa chi ti può aiutare a riconciliarti. Non andare dagli avvocati pagani, che così screditi tutta la Chiesa. Fai vedere a tutto il mondo che nella Chiesa ci sono queste discordie, queste bramosie, queste avidità. Sono scandalo. Non danno gloria a Dio. Non fanno vedere il regno di Dio, il regno dei cieli. Piuttosto rinuncia, dice San Paolo, ha un bel coraggio. E ci sono dei cristiani che l'hanno fatto, che hanno ubbidito a questa parola. E Gesù stesso, nel Vangelo di Luca, al capitolo 12, abbiamo sentito che dice a quel fratello che si sentiva defraudato dal proprio fratello di famiglia, di parentela, dell'eredità, Gesù dice: ma chi mi ha costituito giudice? Guarda che non sono le cose di questo mondo, non è l'eredità che hai ricevuto da tuo padre che ti porta in paradiso. Quindi piuttosto fa senza, rinuncia all'eredità della terra, un'eredità che passa, pur di non essere privato del regno che dura, del regno dei cieli. I miti erediteranno la terra. Beati i miti. Beati i miti. torna questa beatitudine in queste parole di Gesù. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Se ti metti nelle mani degli uomini sei fritto, rimani nelle mani di Dio. I miti, beati i miti. E quindi così si conclude l'insegnamento di Gesù, quel mai io vi dico a proposito di non uccidere, perché il più delle volte sono le ricchezze che portano a questa conclusione, all'uccisione. Quindi Gesù ci dice, comincia da qui, dall'amore alle cose di questa terra, comincia da qui la tua obbedienza a questo comando, a questa parola, non uccidere. Quindi non desiderare i tesori di questa terra, ma solo i tesori nel cielo. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.